credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Amiche ed amici in ascolto, un saluto da Monia Parente e da padre Egidio Picucci che è con me in studio. Buongiorno padre Egidio.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Siamo pronti per ascoltare il racconto di un'altra vita sconosciuta, la vita di un missionario che ha dato se stesso fino al martirio per testimoniare Cristo. Oggi padre parliamo di un frate cappuccino veneto, martire in Africa. Esattamente in Angola. Iniziamo come sempre da una biografia.
Esattamente, parliamo di questo frate cappuccino veneto che è stato ucciso esattamente 60 anni fa in Angola. È il primo di 5 religiosi cappuccini uccisi durante la guerra civile che ha flagellato l'Angola per una trentina di anni. Oggi, grazie a Dio, questa guerra è finita, purtroppo però rimangono delle tristi conseguenze della guerra. L'Angola è forse il paese che ha più mine antiuomo dell'Africa. Per 10 milioni di abitanti ci sono almeno 12 milioni di mine e quindi è un continuo pericolo che la gente affronta quando va nei campi e vedere Luanda, la capitale, fa pena perché si vede tanta gente mutilata, soprattutto bambini saltati per aria calpestando una mina. Bene, padre Lazzaro Graziani, al battesimo si chiamava Angelo, è nato a Salcedo in provincia di Vicenza il 20 ottobre del 1918. Era figlio di contadini, era una miniera una volta la campagna per gli istituti religiosi. Oggi purtroppo con l'urbanesimo, ma soprattutto per altre ragioni come l'abbassamento della natalità, le vocazioni stanno diminuendo. Proprio in questi giorni è uscita una statistica che in 20 anni i missionari italiani sono diminuiti del 50%. Erano 20.000 20 anni fa, oggi sono ridotti a 10.000. 3.000 dei quali sono volontari laici. Bene, il contadino lavorava con i genitori naturalmente nel campo, ma nello stesso tempo frequentava il seminario diocesano di Vicenza e aveva fatto amicizia con il rettore, con il vicerettore, con il personale dirigente e anche con i seminaristi. L'economo un giorno, passando per la strada, lo vide mentre lavorava nei campi. Dice: «Ehi, Angelo, anche tu? Ti stai sporcando le mani nel campo? No, no, ricordati che fra un anno avrò le mani bianche come le tue». Nessuno capì niente, però rivelava così indirettamente un segreto che teneva per sé, quello di entrare anche lui in seminario e avviarsi al sacerdozio.
E questa frase fu quindi profetica?
Profetica, sì, sì.
Perché un anno dopo cambiò.
Cambiò. E tutti speravano, quando disse che voleva farsi sacerdote, che entrasse in seminario, conosceva l'ambiente, invece no, stupì tutti e soprattutto la mamma quando disse che voleva farsi cappuccino e il babbo lo accompagnò al seminario di Rovigo. Aveva una sorella, la sorella maggiore, a cui era molto affezionato, e la sorella premurosa, mentre aiutava la mamma e il babbo a preparare la valigia, quella volta bisognava portare del corredo. Ma la valigia consisteva in una cassetta di legno, almeno per lui. La sorella dice: «Mi raccomando, se parti, non tornare. Pensaci presto, perché dispiacerebbe a tutta quanta la famiglia. Lui rispose: ci vado e ci resto, come infatti avvenne.
Quindi, nonostante fosse piccolo, aveva già chiare le idee, la sua vocazione era chiara.
Certamente. Da Rovigo fu trasferito a Verona per il ginnasio. E lì avvenne un episodio particolare, perché fu colpito da peritonite, malattia che a quel tempo era sicuramente mortale. Fu portato in ospedale, assistito dai familiari, dai suoi compagni di seminario, dai superiori, e nella stanza vicina alla sua era ricoverata una signora, la quale, udendo queste viavai di gente, questo trambusto che avveniva nella stanza accanto, chiese che cosa stesse accadendo, e il cappellano, anche lui cappuccino, disse: signora, abbiamo ricoverato un nostro seminarista che sta lottando con la morte, colpito da peritonite. Ci dispiace molto, perché è una vocazione che si è perduta, ma soprattutto è un bambino, un ragazzo che aveva mostrato desiderio di andare in missione, e ci dispiace davvero perderlo. Non lo perderete, dice questa donna, io do la mia vita per lui. Il giorno dopo la signora muore e lui esce dall'ospedale guarito. Bene, poi fu mandato al noviziato, e quando si trattò di scegliere il nome, lui stesso scelse il nome di Lazzaro, memore che la malattia avrebbe dovuto farlo morire, invece era risorto per la mediazione di questa donna, di cui mai nessuno ha conosciuto il nome. D'altronde si chiamò Lazzaro da Salcedo, perché anticamente noi cappuccini sopprimevamo il cognome e veniva sostituito con il luogo di nascita, un po' come Gesù di Nazareth, Francesco d'Assisi, Antonio di Padova. Oggi questa bella tradizione è tramontata, ma è stata valida per far conoscere tanti paesi che altrimenti sarebbero stati sconosciuti al nostro popolo italiano. Poi fece una trafila di trasferimenti da Atene, Padova, Venezia per lo studio, per il lavoro, e Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo, prima che lo conobbe, disse di lui che era un giovane dall'animo luminoso come quello di un fanciullo in un corpo da gigante, servizievole, mite e infaticabile. Però, nonostante questa bontà naturale accresciuta da un lavoro intenso che fece per la sua formazione, attraversò un periodo molto difficile prima della sua ordinazione sacerdotale. Dubitò della sua vocazione, nonostante ci fosse stata di mezzo la prova dell'anno di noviziato e la professione religiosa. Riuscì a superare tutto, venne ordinato sacerdote, e quando si recò nel suo paese natale a celebrare la messa novella, fece un patto con la sorella maggiore di partire insieme per l'Africa. Andremo insieme a lavorare in Africa. Purtroppo questo proposito non riuscì ad avverarsi, perché la sorella, che nel frattempo era entrata tra le missionarie comboniane, fu colpita da una setticemia e a 31 anni morì. Lui si sentì più impegnato a partire per fare anche non soltanto il suo lavoro, ma anche quello della sorella, come scrisse a lei prima che morisse.
Allora ascoltiamo questo primo brano. Come sempre lei, Padre Egidio, arricchisce questi incontri con dei brani che lei stesso sceglie, per consentire anche a chi ci segue di conoscere meglio la figura della quale lei ci parla. Ascoltiamo il primo brano, che è uno scritto del protagonista del nostro incontro, Padre Lazzaro Graziani.
Un soldato volontario non pretende comodità, non pone limiti alla sua generosità, non si lamenta delle asprezze della vita, tutto sopporta allegramente, si accontenta del necessario, marcia e canta, marcia lesto e canta, sapendo che va verso la patria tanto sospirata. Ogni sacrificio, ogni ostacolo che incontra, gli aumenta l'ardore.
Ed Dopo questo primo brano, la lettera che padre Lazzaro Graziani scrisse alla sorella che sarebbe dovuta partire con lui per l'Africa in missione, ma che invece a soli 32 anni fu stroncata da una setticemia, lei padre ha scelto di far ascoltare agli amici che ci seguono un'altra lettera scritta ad un'altra sorella.
Sì, perché il 17 giugno del 1957 finalmente presentò, o meglio, fu accettata la sua domanda per partire per la missione. E quindi non si trattenne dal desiderio di far conoscere a un'altra sorella, alla quale aveva confidato antecedentemente questo suo desiderio, finalmente le comunicò che era arrivato il momento di partire. Ed ecco la bella lettera che le scrisse.
Non dubito che la notizia che ti darò recherà dispiacere e anche piacere a te e a tutti di famiglia. Ho deciso di dire di sì per la realizzazione del mio vecchio ma sempre giovane ideale missionario. È il sogno dei miei teneri anni, che pur fra le fasi di alto e basso per la mia salute, non si è mai spento e mai si spegnerà. Solo la partenza per le missioni mi renderà appieno contento, e questo giorno tanto sognato e tanto atteso è giunto. So lo strazio che recherò al cuore degli amatissimi genitori, ma Dio mi chiama laggiù, a portare la fede a quelle povere anime che l'aspettano con ansia infinita. È doloroso, ma Dio mi chiama. Le anime per le quali ho seguito la voce del Signore un giorno domandano la mia presenza laggiù. So i sacrifici a cui vado incontro, ma tolto il dolore di lasciare le persone care, nel mio cuore c'è una gioia che non ho sognata finora. Un po' sapevate che avevo questa malattia delle missioni.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono, con me in studio padre Egidio Picucci che ci sta raccontando la storia del missionario padre Lazzaro Graziani. Abbiamo appena ascoltato la lettera che padre Lazzaro scrisse ad una delle sue sorelle prima di partire per l'Angola. E andiamo avanti con il racconto, padre Egidio, c'è un altro particolare importante che le vuole raccontare agli amici che ci seguono, che riguarda il giorno nel quale padre Lazzaro ha ricevuto il mandato missionario.
Ed è bello e interessante perché farà piacere agli ascoltatori sentire quello che disse il futuro Papa Giovanni XXIII, che consegnò, come dicevi tu, il mandato missionario e il crocifisso a questi giovani che partivano per l'Angola.
E vi leggo una pagina proprio della biografia di padre Lazzaro Graziani, nella quale si legge che era il 9 giugno 1957, solennità della Pentecoste, alle ore 19 nel Duomo di San Lorenzo di Mestre, il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, poi Papa Giovanni XXIII, ricevette dai singoli 10 missionari la promessa di dedicarsi alle missioni e dette loro il crocifisso, le lettere obbedenziali del padre generale e il suo abbraccio paterno. Con il suo stile e modo affabile, dichiarandosi felice come terziario francescano fin dalla giovinezza di consegnare il crocifisso a quei 10 giovani apostoli, il cardinale Roncalli esaltò la fecondità perenne della Chiesa e la costante generosità dei ministri di Gesù Cristo, che continuano per il mondo la predicazione del Vangelo. E le parole del futuro Papa si fecero solenni e gravide di presagio. Le riascoltiamo.
Chi mi dice che qualcuno di voi non sia chiamato a rendere testimonianza allo Spirito Santo anche col proprio sangue? Se la provvidenza vi chiedesse anche questa sublime testimonianza, ebbene, il vostro eccelso privilegio sarà quello di unire il vostro al sangue di Gesù, perché sia seme fecondo di fede e di santità.
E siamo arrivati al cuore di questo nostro incontro. Perché? Perché padre Lazzaro Graziani ha lasciato l'Italia ed ora si trova finalmente in Africa, esattamente in Angola. Allora ci racconti un po' questa esperienza.
Naturalmente prima si è fermato in Portogallo per imparare il portoghese. In Angola si parla il portoghese insieme a molte lingue locali. Bene, appena arrivato in Angola, il vescovo di Luanda gli disse: senti padre, devi cambiare nome, perché Lazzaro nella lingua locale significa un uomo che vale poco, è meglio che riprendi quindi il tuo nome di battesimo, Angelo. Tuttavia la gente, gli africani sono inarrivabili nel trovare i nomignoli. Vedendo quest'uomo molto grande, perché era alto, robusto, forte, lo chiamava Mbutumutu, il padre gigante, oppure padre ondoso, padre buono. In Angola, l'Angola è un'antica missione dei cappuccini. In 200 anni, dal 1700 in poi, vi hanno lavorato 220 missionari cappuccini, oltre la metà dei quali sono morti per malattia o per vicende varie, tanto che quella volta si chiamava Congo, è passato alla storia come la missione del cimitero dei cappuccini. Bene, fu destinato padre Angelo, lo chiameremo così adesso, a San Zapombo, nel nord della nazione, e fu il primo missionario cattolico che dalla sede centrale si spinse in villaggi in cui nessun missionario era ancora arrivato, tanto era il desiderio di mettersi a contatto con gente che ancora non conosceva il Vangelo e far conoscere questa fede cristiana dalla quale poteva essere liberata. Naturalmente non c'erano strade, non c'erano se non i sentieri che la gente percorriva per recarsi da un villaggio all'altro. Ebbene, in uno di questi villaggi non incontrò nessuno. Nonostante si fermasse lì per qualche giorno, nessuno si fece vedere. Perché? Perché viveva sotto il terrore degli stregoni questa gente. Guai se uno stregone veniva a sapere che uno del villaggio si era recato dal missionario. Si sarebbe vendicato e naturalmente tutti temevano la vendetta dello stregone. Tornò una seconda e una terza volta, ma sempre con lo stesso risultato, finché il superiore disse: senti padre Angelo, non vale la pena esporre la vita a un pericolo continuo e impellente, quindi abbi pazienza, ma va in altre zone in cui sarà sicuramente meglio accolto. E proprio riflettendo su questo, in una lettera che mandò ai suoi parenti scrisse così:
il mio lavoro continua infaticabile in mezzo a questa povera gente che non sa niente di più. Appena sa procurarsi da mangiare e niente più. E tutto il suo lavoro è questo e non si preoccupa del paradiso, che non sa che esista, né sa che esiste un Dio che ci creò e ci attende nel cielo dopo essere vissuti nella sua santa legge. Solo si preoccupa dello stregone. Di Dio solo una vaga conoscenza.
Quindi padre Angelo si rendeva conto perfettamente della situazione, anche del pericolo che correva stando lì, proprio perché queste persone erano terrorizzate dagli stregoni.
L'Africa vive sotto il terrore ancora. Il più grosso nemico dell'Africa è la paura degli spiriti.
Quindi, come dice lo stesso padre Angelo, di Dio hanno solo una vaga conoscenza, quindi c'era tanto lavoro da fare.
Da fare, esattamente.
E poi come continua l'avventura?
Continua che nel 1959 fu mandato a Kimbele, dove c'era da fare tutto, trovarono soltanto una casa misera in cui abitare, quindi la chiesa e quindi gli edifici per le attività parrocchiali. Però la gente era meno timorosa degli stregoni e quindi riuscì a fare qualche attività apostolica. Avrebbe voluto fare di più se la presenza dei protestanti non avesse messo un freno all'entusiasmo che la gente aveva per la fede cattolica, presentato dopo tutto da quest'uomo che apparentemente poteva incutere timore, tanto era alto e robusto, c'era un animo da fanciullo che amava vivere con la gente, condividere la vita, quindi entrava subito nelle simpatie di tutti. Poi a un certo punto si ripercossero nel nord dell'Angola i movimenti di indipendenza che già si facevano sentire nel Congo. Quindi entrò anche l'idea comunista, quindi pericolo protestante e la propaganda comunista paralizzarono la missione, tanto che Padre Angelo diceva: se Dio non ci mette mano, qui facciamo soltanto un buco nell'acqua. Ma Dio ci mise le mani, perché poi lui fu trasferito a San Salvador do Congo, proprio ai confini con il Congo. Lì fu sostituito da un altro missionario che riuscì a convertire e a battezzare molta gente. Bene. Quando fu trasferito a San Salvador do Congo, ripeto, ai confini con il Congo, già in ebollizione per l'indipendenza, questo desiderio si trasferì anche in Angola e la gente cominciò a gridare: dipanda, dipanda, vuol dire indipendenza, mata, mata, uccidi, uccidi chi si oppone a questo. E ci vuole del bello e del buono per calmare questa gente che voleva darsi subito alla rivoluzione. Durante la Settimana Santa del 1961 fu mandato a visitare alcuni villaggi proprio ai confini del Congo. Si fermò in un villaggio chiamato Pangala, dove c'erano 1000 abitanti, metà cattolici e metà protestanti. Era tutto previsto, naturalmente, il suo arrivo era stato annunciato dal catechista. Fu trovato il luogo per poter dormire al mattino. Nella notte intanto erano arrivati dei terroristi, un centinaio. Al mattino gli tesero un tranello cattivo, malizioso. Gli dissero che c'era da battezzare un bambino. Lui: pronto, un attimo, il tempo di prepararmi e verrò. Appena aprì la porta, una scarica di fucile lo colpì in pieno volto e, temendo che non fosse morto, fu finito con una katanga. Il katanga è un coltellaccio che gli angolani e in genere tutti gli africani portano con loro per aprirsi un passaggio quando vanno nel bosco. Il suo corpo fu straziato, perché gli fu tolta tutta la pelle del volto, che venne via insieme alla barba, gli fu tagliata una gamba e poi fu abbandonato a se stesso. Fu sepolto in un luogo che è rimasto per tanto tempo sconosciuto. Ma l'ignominia maggiore gli fu fatta quando uno di questi che l'aveva ucciso andava in giro per il villaggio facendo vedere questa sua pelle e questa barba attaccata come un trofeo di vittoria. Una cosa veramente crudele e orribile, sì. Bene, tutto questo è successo il 15 marzo del 1961. La notte del 16 marzo, la mamma, che ancora non sapeva nulla e dormiva nella sua casa di campagna a Sercedo, sentì chiamarsi per 3 volte: «Mamma, mamma, mamma!» Si sveglia di soprassalto questa donna, sveglia i familiari: «Chi è che mi ha chiamato?» «Ma nessuno ti ha chiamato, mamma!» E allora è Angelo, al quale deve essere successo qualcosa di grave. Il venerdì santo, un cappuccino arriva a casa dei genitori comunicando la morte di questo figliuolo. Il babbo, 83enne, disse a tutti: «Qui non bisogna piangere, nostro figlio è morto martire e dobbiamo ringraziare il Signore di questo privilegio che ci ha fatto».
Soltanto la fede può far dire queste parole di fronte all'uccisione così barbara di un figlio ucciso a 43 anni.
E si avverò un fatto strano, perché nel convento di Schio, mi pare che sia Schio, in un convento del Veneto, una pittrice stava dipingendo il quadro di un martire al cappuccino, San Giuseppe de Leonissa, e stava cercando un modello e scelse proprio il volto di Padre Lazzaro, quel tempo si chiamava, per vedere che anche lui morto martire come San Giuseppe de Leonissa.
Noi siamo arrivati alla fine di questo incontro. Lei ha ancora un altro brano che ha scelto per concludere questo incontro, un brano riportato dall'Osservatore Romano.
Sì, perché naturalmente della sua morte si parla. Non era il tempo in cui i missionari venivano uccisi con la frequenza di oggi. In media ne vengono uccisi 2 al mese oggi. Quel tempo, 60 anni fa, Oddio, avvenivano questi episodi, ma raramente, quindi la sua morte fece molto chiasso e ne parlò anche l'Osservatore Romano in questi termini.
Bene, prima di ascoltare questo brano salutiamo gli amici che ci hanno seguito, diamo appuntamento al prossimo mese. Grazie Padre Egidio per essere stato con noi e per averci raccontato questa storia.
Grazie anche agli ascoltatori che hanno la pazienza di seguire questi racconti.
Molti sono gli aspetti eroici e santi di questa morte da martire della croce, di questa morte del missionario accettata con santa e mite fermezza religiosa nella stessa luce del Calvario. Il Vangelo continua. Cristo ancora è crocifisso. Il Venerdì Santo è perenne. La passione non è compiuta, ma da tanta luce, di pietà, di dolore, di amore innocente, la sorte della civiltà umana trae continuo alimento di salvezza e di pace. La legge di pace della storia è quella del Venerdì Santo, che insegna a morire, mai ad uccidere.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.